Buonasera. Per me è sempre un piacere comunque introdurre il professor Oliva perché oltre a essere un autorevolissimo storico, è anche un grande amico, è anche un grande amico del Centro Culturale di Monbasilio, quindi lo conosciamo molto bene. Quello che piace comunque a tutti, in particolare a me, è la sua capacità di sempre comunque collegare, ma forse questo è anche il compito dello storico, non soltanto di Gianni Oliva, ma comunque questa sua capacità fondamentale, a mio parere, di collegare sempre nei suoi libri e nelle sue produzioni la dimensione storica a quella antropologica e sociale e anche psicologica. E lo fa molto bene in questo volume, che è un volume particolare, molto interessante, che io ho letto veramente con grande attenzione, lo fa molto bene qui dove ci racconta e ci fa vedere attraverso le tavole come è stato costruito psicologicamente il consenso sul fronte interno italiano popolare al primo conflitto mondiale attraverso quello che tu definisci il primo mezzo di comunicazione di massa che è stato introdotto, diciamo, nella storia, che è quello delle immagini. Sono le immagini della Domenica del Corriere, un supplemento al Corriere della Sera, il cui primo numero è uscito nel 1899. Supplemento illustrato. Il direttore allora del giornale era Luigi Albertini, del direttore del Corriere della Sera, che ha avuto questa felice intuizione nel 1899 di ideare un supplemento illustrato appunto al Corriere della Sera. E ha dato l'incarico a un pittore, Achille Beltrame, che dal 1899 fino al 1943 ha illustrato la Domenica del Corriere. È stata una felice intuizione perché? Perché a parte che noi siamo abituati comunque a vedere adesso, attualmente, la guerra in diretta, no? Quindi è difficile pensare di riuscire a vedere la guerra senza le immagini. E proprio questo è stata l'importanza della Domenica del Corriere, che ha utilizzato l'immagine come mezzo di forte impatto emotivo sul popolo italiano. Scorrendo le tavole, mi sono venute in mente due cose, poi lascio la parola a Gianni Oliva che spiegherà molto bene, diciamo così, il sottile meccanismo psicologico che ha portato al consenso al primo conflitto mondiale. A me è subito venuto in mente questo. Qui si vede subito la retorica del sacrificio, nel senso che c'è una pedagogia del lutto e ci sono alcune tavole che lo spiegano molto bene a livello grafico. Per esempio, il coraggio non vale nulla se non è comunque supportato da un forte senso del sacrificio e quasi si va a cercare il pericolo mortale, come se fosse il trofeo più prezioso. La medaglia ha valore, sì, però ha valore molto di più quella alla memoria, è molto più, un valore molto più forte. C'è una tavola molto significativa dove ci sono i familiari che aspettano notizie del proprio congiunto, il soldato, e questi familiari non devono praticamente esprimere dolore attraverso le lacrime, cioè la dignità deve essere quella che non è comunque abbinata alle lacrime, perché deve avere una certa dignità al dolore. E quindi anche l'abbraccio delle autorità è un abbraccio forse taumaturgico, nel senso che cerca di annullare il dolore e l'angoscia della morte, no? Quasi a proiettare anche sulla famiglia un pezzetto di quella gloria che si è conquistata l'eroe, no? Quindi c'è questo meccanismo psicologico molto intelligente, molto sottile, che ha comunque operato Achille Beltrame, tra l'altro che tecnicamente io ho trovato che fosse veramente molto, molto bravo tecnicamente a livello pittorico. Volevo chiederti questo subito, perché questa produzione? Come nasce l'idea di questa produzione?
Ok. Allora, grazie intanto dell'invito a quelli che hanno voluto venire ad ascoltare per un libro che si inserisce nella prospettiva di quanto accadrà l'anno prossimo. L'anno prossimo sarà il centenario della Prima Guerra Mondiale, 1914-18. È vero che l'Italia è entrata in guerra un anno dopo, ma insomma, il battage della memoria inizierà l'anno prossimo. Ora, la prima guerra mondiale non è una guerra qualunque. Chiedevi perché, come è venuto in mente questo libro. È venuto in mente perché la prima guerra mondiale è un fatto che ha cambiato la storia dell'Italia, degli italiani e degli europei, perché è la prima cosa che hanno fatto tutti insieme. Non c'è evento della storia precedente che sia stato così partecipato. Anche le guerre napoleoniche, che pure sono state un grande momento di partecipazione, ma coinvolgevano qualche centinaia di migliaia di soldati. Nella prima guerra mondiale invece il numero di soldati era altissimo. L'Italia ha mobilitato 5 milioni e 200 mila uomini. 5 milioni e 200 mila uomini vuol dire che non c'era una sola famiglia a Cisterna d'Alba, a Aosta, a Marsala, che non avesse qualcuno in guerra. Un figlio, un fratello, un vicino di casa, un cugino. E quindi si voleva sapere che cosa succedeva, dove si combatteva, per che cosa, contro chi, quali erano i nomi dei comandanti, quali erano i nomi delle battaglie. Non c'è stato mai niente prima da allora così coinvolgente. Pensate che le guerre del Risorgimento, quelle che hanno fatto l'Italia, sono state combattute dall'esercito sardo-piemontese con 65.000 uomini. 50 anni dopo, prima guerra mondiale, si è passati a 5 milioni e 200.000. E questo per l'Italia, ma gli altri paesi europei ne avevano ancora di più. La Francia aveva 7 milioni di soldati, la Germania 8, l'impero austro-ungarico 11, l'impero zarista addirittura 12 milioni di persone mobilitate. È un fenomeno complessivo che fa nascere in Italia e in tutta Europa una cosa che non c'era prima, l'opinione pubblica. Prima non esisteva l'opinione pubblica. Il Risorgimento non è mica un argomento di cui si parlava nei mercati. Ne hanno parlato nei salotti buoni della borghesia e dell'aristocrazia torinese o milanese, ma il contadino dell'Alta Val di Susa o dell'Alta Val Sangone ne era assolutamente estraneo, come non erano estranei coloro che stavano nelle cascine dell'Astigiano o delle Langhe. Invece la Prima Guerra Mondiale è penetrata dappertutto e ne abbiamo anche una dimostrazione nella memorialistica. Non c'è città o paese d'Italia che non abbia una strada, una piazza dedicata a Vittorio Veneto, oppure al Piave, oppure alla Bainsizza, oppure al Montenero, no? I luoghi della Prima Guerra Mondiale. E ancora, c'è un unico monumento che si trova uguale in tutta Italia, ed è la lapide che i municipi hanno con i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Quello lo trovate dappertutto, dalle Alpi alla Sicilia, con un lunghissimo elenco di nomi. Non è già così per la Seconda Guerra Mondiale. Nelle vallate del Cuneese, la Seconda Guerra Mondiale è il ricordo dei soldati degli alpini caduti in Russia. In altre parti del nord è il ricordo dei partigiani o dei civili caduti durante i rastrellamenti. Nell'Italia meridionale si ricordano piuttosto le vittime dei bombardamenti alleati. Da altre parti i morti di El Alamein o, non so, nel Friuli, il ponte di Perati e gli alpini caduti nella campagna di Grecia del 1940-41. È una rappresentazione molto più frammentata. La Prima Guerra Mondiale invece è un fenomeno che coinvolge tutti in egual misura e con la stessa intensità. Ed è una guerra che non ha precedenti, ma non ha neanche la possibilità di essere ripetuta in quelle forme. E questo per un coincidere di tre elementi. Allora, il primo, nel 1914 gli stati europei sono diventati così ricchi da poter tenere sotto le armi milioni di soldati, da poterli vestire, da poterli nutrire, da poterli armare e da poterli sostituire sui posti di lavoro con altro tipo di manodopera, femminile o giovanile. Vuol dire che l'economia, con il grande sviluppo dei primi 15 anni del Novecento, degli ultimi anni dell'Ottocento, è riuscita a disporre di risorse tali da diventare capace di mantenere eserciti di uomini così alti. Sapete, noi adesso stiamo a discutere se il PIL italiano cade dello 0,1 o sale dello 0,2 e guardiamo come molta ammirazione paesi come la Cina o come l'India, che hanno invece un aumento del 5-6% all'anno del prodotto interno lordo. Ma in Italia nella cosiddetta età giolittiana, cioè nei primi 14 anni del Novecento, il PIL è moltiplicato di 3 volte, cioè aumentato del 200%, a dimostrazione di come la seconda rivoluzione industriale ha cambiato il modo di vivere delle persone, ha creato il mondo così come l'abbiamo conosciuto noi. Pensate alla diffusione della luce elettrica. La luce elettrica ha permesso di dominare il tempo e siamo noi a stabilire quando si va a dormire e quando ci si alza, non è più il sole. Pensate cosa ha voluto dire la scoperta dei fertilizzanti chimici, ha voluto dire moltiplicare la capacità di resa della campagna e quindi ha ridotto enormemente il numero delle persone che dovevano essere impiegate nella campagna e ha liberato della manodopera che ha potuto andare a lavorare nelle fabbriche. O pensate all'aereo. L'aereo, il volare, è un mito dell'umanità che esiste da sempre, il mito di Icaro e delle ali attaccate con la cera per uscire dal labirinto dimostrano come già nel mondo greco si sognasse di volare. Ebbene, dopo aver sognato di volare, sperimentato, studiato, eccetera, a un certo punto nel 1903 i fratelli Wright riescono a fare stare in aria un velivolo per qualche centinaio di metri. Nel 1911, 8 anni dopo, l'esercito italiano è il primo esercito che usa degli aerei in una guerra, nella guerra di Libia. Vuol dire che in 8 anni quello che era un prototipo sperimentale è diventato un prodotto che poteva stare in aria per 2-3 ore, certo non erano i bombardieri che vanno in picchiata di oggi, facevano ricognizioni dall'alto, ma voleva dire che il sogno di volare si era realizzato. Questo ha cambiato completamente le possibilità economiche dei paesi. Ecco perché nel 1859-60 fanno la guerra del risorgimento con 65.000 uomini e nel 1914 la fanno con 5.200.000 soldati. Secondo elemento, nel 1914-15 la tecnologia ha già inventato dei prodotti militari che hanno una capacità altissima di colpire, di uccidere, di nuocere. Ci sono per esempio delle mitragliatrici che sparano 100 colpi al minuto. Nelle guerre del risorgimento non c'erano neanche i fucili a ripetizione, c'erano ancora i fucili che sparavano un colpo, poi si apriva il fucile, usciva la nuvoletta di fumo, con lo stoppino si puliva la canna, si ricaricava con altra polvere da sparo e si risparava. Tra un colpo e un altro ci passavano 2-3 minuti. Tra l'altro, per inciso, una delle ragioni dei grandi successi di Garibaldi è nata dal fatto che avendo un esercito di volontari, cioè di gente che andava volontariamente a fare la guerra, credeva in quello che faceva, e dall'altra parte c'era invece un esercito borbonico fatto di professionisti, e Garibaldi era riuscito facilmente a convincere i suoi uomini che dovevano tenere il colpo in canna il più a lungo possibile. Allora, se voi immaginate gli attacchi di quel tempo, la gente che va all'assalto col fucile e la baionetta, e da una parte sparano un colpo a 200 metri di distanza e continuano ad avanzare, e gli altri non hanno sparato, sono fermi, hanno ancora il colpo in canna, quelli che avanzano mano a mano cominciano a prendersi psicologicamente paura perché sanno che gli altri possono ancora sparare e quindi facilmente si disperdono. E le guerre, quando non c'erano le armi moderne, erano tanto basate sul coefficiente morale. Bene, nella prima guerra mondiale ci sono già delle armi invece micidiali. C'è uno studio fatto dai militari, gli studi dei militari sono molto cinici, ma sono corrispondenti alla materia che trattano. I militari studiano, fanno questo ragionamento: se qui c'è una mitragliatrice e io devo da 100 metri di distanza mandare un gruppo all'assalto, se per correre la distanza durante l'assalto i miei soldati impiegano 1 minuto, devo mandare all'assalto 101. Così i 100 colpi della mitragliatrice ammazzeranno i primi 100, ma matematicamente il 101esimo riuscirà a prendere la posizione. Ora, per fortuna, durante la Prima Guerra Mondiale molti colpi andavano a vuoto, però c'era un rapporto tra difensori e assalitori da 1 a 15, 1 a 18. Cioè chi difendeva poteva uccidere o comunque mettere fuori combattimento 15 o 18 attaccanti in prima che l'assalto arrivasse alla sua trincea. È un'epoca in cui inventano un'arma nuova, di cui si parla molto in questi giorni, le armi chimiche, i gas asfissianti, che vengono lanciati nelle trincee dove non ci sono capacità difensive e i soldati muoiono asfissiati. Poi erano delle armi allora ancora primordiali, per cui se poi si sbagliava a calcolare il vento, si rischiava che la nuvola avesse un effetto boomerang. che hanno suscitato un grandissimo scandalo per questi corpi riversi e morti in qualche modo senza gloria. E poi ne è nata una ipocrisia che c'è ancora oggi. Io non ho capito perché, se uno ammazza le persone con quei gas asfissianti, è un criminale. Se li spappola facendogli esplodere una bomba, va bene. Cioè, questa indignazione perché Assad ha usato le armi chimiche e le altre che ha usato prima, cioè non mi pare che sia diverso ammazzare una persona con il gas oppure farla esplodere, perché è vero che le armi chimiche ammazzano donne, vecchi, bambini, ma anche le bombe ammazzano chi c'è sotto, non è che stanno a guardare la carta d'identità e il genere. Questo giusto per trasportare la storia dal passato al presente. Vengono ancora inventati i primi prototipi di carro armato, li usano gli inglesi sul fronte della Marna. Quindi è un'epoca in cui ci sono milioni di uomini con delle armi potentissime, ma la tecnologia non ha ancora inventato una cosa: la meccanizzazione. Non ci sono ancora dei mezzi meccanici che possono spostare questi uomini rapidamente da un punto all'altro, perché è vero che ci sono già le motorette, ci sono già i primi camion, ma non hanno ancora uno sviluppo tale da poter dare mobilità a quelle masse di uomini. Ecco perché la Prima Guerra Mondiale è una guerra di posizione, perché un enorme ammasso di uomini con delle armi potentissime, che però si muovono a piedi, cosa possono fare? Scavare una trincea, dare l'assalto alla trincea del nemico 100 metri più in là, conquistarla a prezzo di chissà quanto sangue, e poi magari riperdere il giorno dopo per il contrattacco e avanti così ad elastico. Nella Prima Guerra Mondiale, se ci fate caso, non ci sono delle battaglie che si ricordano, e le battaglie che si ricordano, per esempio la battaglia di Verdun in Francia, non hanno una data. La battaglia di Verdun è stata combattuta sull'Ardenne tra febbraio e giugno del 1916, con 900.000 morti tra le due parti, mentre la battaglia di Waterloo, di Pastrengo, di Solferino sono il giorno tale del mese tale dell'anno tale. Le battaglie della Prima Guerra Mondiale sono dei lunghi periodi di assalti e contrassalti e si svolgono tutti in uno spazio strettissimo. Per esempio, dal 24 maggio del 1914, quando la guerra inizia, all'ottobre del 1917, quando c'è la sconfitta di Caporetto e la ritirata italiana, quei 5.200.000 uomini stanno in uno spazio profondo 30 chilometri. E allora immaginate che in 30 km di spazio, 5 milioni di italiani, un numero analogo di austriaci, non può che essere una grande accicciata con le trincee, l'assalto e un numero di morti così alto. Difatti la Prima Guerra Mondiale ha avuto molto più morti della Seconda, eppure nella Seconda c'erano anche i civili caduti sotto i bombardamenti, ma anche qui, guardate anche, credo, qui al comune di Cisterna, l'elenco dei caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, in genere la Prima ne sono morti il doppio. Nella Prima Guerra Mondiale in Italia ci sono stati 650.000 soldati morti, più oltre 1 milione di mutilati. Nella Seconda ci sono stati 320.000 morti, tra civili, militari, deportati, tutti complessivamente. Allora, questa è la Prima Guerra Mondiale, questa particolarità storica. Grandi masse di uomini, armamento fino ai denti e però immobilismo e quindi guerra di posizione. Questa guerra doveva però essere raccontata, e doveva essere raccontata perché non si può costringere un popolo a fare uno sforzo di quel genere con i suoi figli al fronte, a farlo in casa, perché è chiaro che l'economia di un paese che fa una guerra di quel genere è un'economia compressa, i consumi si comprimono, perché tutto l'investimento è fatto per mantenere i soldati in guerra, per pagare le armi necessarie. Bisogna che a casa si lavori a dei ritmi molto alti, e quindi tutte le fabbriche che producono per la guerra vengono assoggettate al codice penale militare, e l'operaio che non va a lavorare ha la stessa pena del soldato renitente che non si presenta o che abbandona del suo reparto o che abbandona il suo posto di lavoro. Quindi c'è una compressione forte della libertà, delle abitudini. Sono tutti concentrati a fare la guerra, e allora bisogna che il morale venga in qualche modo tenuto alto, che l'opinione pubblica accetti quella guerra. Ecco dove entra in ballo la Domenica del Corriere. Bisogna farla digerire agli italiani, bisogna raccontarla, e raccontarla come si deve raccontare uno sforzo drammatico che si vuol fare accettare. Ora, quando uno partecipa ad uno sforzo di questo genere, che cosa vuole avere come notizia? Primo, che si vince. Non si possono raccontare le sconfitte, bisogna raccontare che si vince. Questo fa parte della propaganda di guerra di qualsiasi paese, democratico o totalitario che sia. Secondo, bisogna dimostrare che i propri soldati siano eroici, ma anche generosi. Non è bello sapere che i propri soldati sono dei tagliatori di teste. Bisogna sapere che sono in qualche modo generosi. Poi bisogna sapere che il nemico è perfido, è cattivo, è un nemico che deve essere schiacciato. E poi bisogna sapere che non ci sono rischi. Non bisogna far vedere che si muore. Guardate che queste tecniche, poi vedremo nel dettaglio, non sono diverse da quelle che ci sono ancora oggi. Adesso oggi negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate perché con la diffusione dei social network è possibile avere delle immagini anche dai paesi, dall'interno dei paesi che vengono colpiti. Ma io ricordo la prima guerra in Iraq, quella di Bush padre, che è stata forse la prima guerra totalmente coperta dalla televisione. Si vedevano sempre gli aerei che partivano dalle porte aeree e quindi era un grande spettacolo di tecnica e di avvenirismo. E poi si vedevano le luci di Baghdad bombardata, ma sembravano dei fuochi d'artificio. Cosa c'era sotto? I corpi spappolati, le case sventrate, i morti, la disperazione. Quello non si vedeva mai. Questa tecnica che oggi usa la televisione è la stessa che usava Beltrame, che in qualche modo l'ha inventata, insieme agli altri disegnatori del tempo, nella Prima Guerra Mondiale. Quindi bisognava costruire un messaggio rassicurante. Allora, perché è importante tra tanti giornali del tempo la Domenica del Corriere? Vedete, in Italia i giornali erano, i quotidiani, degli strumenti che erano stati inventati per la classe dirigente, inizialmente per l'aristocrazia di metà Ottocento. Poi mano a mano il pubblico si era allargato e c'era una borghesia di liberi professionisti, di avvocati, di notai, di intellettuali che leggeva i giornali. Ma i giornali del tempo erano, dal punto di vista grafico, come il foglio di Ferrara. Se avete presente il foglio di Ferrara, è pesante, cioè uno lo deve proprio voler leggere, non è accattivante. È un, come dire, non ha fotografie, non ha i sottotitoli, gli occhiali, ha soltanto i titoli, è denso di informazioni, bisogna volerlo leggere. Ma qual è il pubblico che vuole leggere? Non è il pubblico popolare. Il pubblico popolare vuole qualche cosa di più distensivo. Ora, verso il fine 800, primo 900, sta nascendo un pubblico nuovo, che è fatto di persone che sono andate a scuola, hanno imparato a leggere e scrivere, perché la legge Casati del 1859, che stabilisce che il biennio della scuola elementare è obbligatorio e gratuito, cioè stabilisce che studiare non è più il privilegio del ricco, ma il diritto dovere del cittadino, diritto per cui è gratuita, dovere per cui è obbligatoria, pian piano diffonde l'alfabetizzazione. Dico pian piano perché era una legge molto importante, fatta tra l'altro nel Regno di Sardegna, da questo Gabrio Casati, che era un aristocratico milanese venuto a Torino dopo i moti del 48 e poi diventato ministro. E poi è stata estesa a tutto il resto del paese. Aveva però un limite forte, ed è che i maestri elementari non erano a carico dello Stato, ma a carico dei comuni. E allora un comune come Asti probabilmente non aveva problemi a pagare il maestro elementare, magari uno come Cisterna ce l'aveva già un pochino di più, o i paesi di montagna o del mezzogiorno, al di là della sensibilità politica dei sindaci, qualche problema in più ce l'avevano. Per cui questa legge ci mette un po' di anni per alfabetizzare effettivamente tutti gli italiani, e fa un passaggio decisivo, direi, all'inizio del Novecento, quando i maestri elementari vengono trasformati in dipendenti del Ministero dell'Istruzione, quindi l'istruzione viene statalizzata. Ma comunque nel corso di quei 50 anni il tasso di alfabetizzazione è aumentato in modo drastico. Nel 1861 c'erano in Italia il 74% di analfabeti, il 26% di alfabeti, cioè che sapevano invece, che non erano del tutto incapaci, non era gente che sapeva leggere e scrivere, era gente che sapeva fare la propria firma. Per cui quelli che effettivamente sapevano leggere e scrivere nel 1861 probabilmente erano l'8 il 10% della popolazione. Per curiosità, è una ragione per cui in Italia ci sono sempre stati così pochi carabinieri sino alla Prima Guerra Mondiale. Perché quando, ad oggi ci sono le barzellette, no? Sui carabinieri che sono in due perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere. Nel 1814, quando i carabinieri sono stati... C'è un carabiniere qui?
No.
Mi riferivo alle barzellette. Dicevo, quando sono stati fondati i carabinieri nel 1814, come requisito per l'arruolamento era richiesto il sapere leggere e scrivere, perché erano polizia politica, dovevano leggere documenti, intercettare corrispondenza. E quindi, siccome reclutavano tra quella ristretta fascia che sapeva leggere e scrivere, non sono mai stati più di 3-4 mila. È solo verso fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, che invece con l'aumentare dell'alfabetizzazione è anche aumentata l'area di reclutamento. Bene, questo numero di 74% nel 1911 è già sceso al 25%, cioè solo più il 25% degli italiani non sa assolutamente né leggere né scrivere. E molti di questi sono quelli anziani, cioè quelli che non si sono inseriti nella nuova scuola unitaria, per cui tra la popolazione più giovane in realtà il numero è ancora più basso. Ora, tra tutti questi comincia a sapere leggere e scrivere, vuole anche dire poi avere voglia di leggere, avere bisogno di strumenti di comunicazione. E siamo in un'epoca dove non ci sono né radio, né televisioni, né telefonini, né quant'altro. E però non si ha voglia di leggere l'articolone denso del Corriere della Sera o della Stampa o del Messaggero. Ecco, a Milano c'è un geniale direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, che pur appartenendo alle classi alte, essendo un esponente importante della politica italiana del tempo, intuisce però da giornalista che c'è un pubblico nuovo. E il giornalismo allora non è perdita come oggi, era un business. Fare un giornale vuol dire fare soldi, perché si vendevano copie e si vendeva la pubblicità. Quindi non c'era bisogno dell'assistenza statale ai giornali come oggi, al contrario, l'editoria era un settore in pieno sviluppo. Intuisce che bisogna fare un giornale nuovo e immagina non un quotidiano, immagina un periodico, un settimanale, la domenica del Corriere ovviamente usciva la domenica, nella quale ci siano dei romanzi d'appendice a puntate, nel quale ci siano delle rubriche di cucito, dei quiz, delle barzellette, nelle quali ci siano dei racconti di qualche festa elegante, perché poi il popolo ha sempre voglia di guardare il luccichio di coloro che stanno meglio e quindi un po' di mondanità serve. Ma soprattutto capisce che questo giornale deve avere delle notizie strillate nella prima e nell'ultima pagina, strillate vuol dire con tanta evidenza, affidate dei disegni. Perché il disegno è un'immagine che ti resta impressa, non hai bisogno di leggere, basta che dai uno sguardo, quella cosa lì, un'occhiata, ti resta in mente quello che vuol comunicare. E quindi immagina che la copertina e la contracopertina devono essere due disegni che raccontano i due avvenimenti più importanti della settimana. Tendenzialmente nella copertina un avvenimento di politica generale, nazionale o internazionale, dietro nel retro copertina un avvenimento di cronaca. Tenete conto che la Domenica del Corriere era di 48 centimetri in origine, quindi è quasi il doppio di questo libro come altezza. Per cui questa copertina era squillante proprio. Però bisognava trovare chi sapesse disegnarla. Ma non perché mancassero dei disegnatori, è che per disegnare in quella direzione bisogna intercettare il gusto del pubblico. Non bisogna fare un disegno troppo lezioso, troppo accademico, troppo di scuola, troppo preciso, perché è freddo. Bisogna fare un disegno che nelle immagini, nella positura delle mani, negli sguardi, nei corpi che propone, sappia coincidere con lo stato d'animo della gente. Guardate che la comunicazione è una di quelle arti che di fatto non si imparano, cioè i grandi comunicatori sono quelli che hanno l'istinto della comunicazione. Pensate ad esempio alla comunicazione politica che c'è oggi. Letta e Renzi appartengono allo stesso partito, ma io ho sentito, come credo molti di voi, ieri la conferenza stampa di Letta da New York, quando ha detto che la decisione del PDL di rassegnare le dimissioni è stato un colpo, non mi ricordo che espressione usato, un vulnus alla onorabilità dell'Italia. Allora, al di là del fatto che sia vero o falso, non è questo il tema. ma l'ha detta in un modo tale che uno aveva già cambiato canale due volte, perché noioso, perché il modo di parlare che c'era ai tempi di Craxi, di De Mita, di Berlinguer, no? Della Prima Repubblica. Uno come Renzi dice delle cose che possono essere condivise o non condivise, ripeto, non è questo il tema, ma le dice in modo immediato, esattamente come le ha dette Berlusconi. Fattura di Berlusconi è nata dal saper comunicare in un modo tale che coincide, corrisponde al sentire della gente, ripeto, al netto del contenuto delle cose che vengono comunicate, riferisco proprio soltanto alla forma. Bene, qui si trattava di trovare qualcuno che sapesse comunicare in questo modo, che sapesse aderire al modo d'essere della gente. Dice Albertini, voglio che il mio disegnatore sia il signor Tutti, cioè il signore, la persona che riesce a aderire perfettamente al modo di sentire della gente, di tutti. Dopodiché bisogna trovarlo. E così spunta fuori questo nome di Achille Beltrame. Achille Beltrame era un vicentino, era nato ad Arzignano nel 1871 ed era uno degli 8 figli di un artigiano della concia, non un ricco imprenditore, ma nello stesso tempo un artigiano di buon livello che ha potuto permettersi di fare studiare alcuni di questi figli. In particolare Achille, che era credo il terzogenito, che aveva attitudine per il disegno, viene mandato a studiare all'Accademia di Brera. L'Accademia di Brera era nella seconda metà dell'Ottocento la maggior scuola artistica italiana. L'Italia è rimasta fuori dalle grandi correnti innovative della pittura di fine Ottocento. L'ultima corrente anticipatrice, in qualche modo, è stata quella dei macchiaioli toscani. Poi tutto si è trasferito in Francia e in altre zone. Questo Achille Beltrame va a studiare a Milano. Nel 1895, a 24 anni, esce diplomato da questa accademia, dove gli hanno insegnato tutte le tecniche necessarie, e poi comincia a mettersi sul mercato e fa un viaggio che sarà l'unico viaggio della sua vita nel Montenegro. Questo perché nel 1896 l'erede al trono italiano, Vittorio Emanuele, quello che diventerà Vittorio Emanuele III, viene accasato perché è figlio unico, comincia ad avere i suoi anni perché era nato nel 69, quindi aveva 27 anni. Allora un erede al trono 27enne che non è ancora sposato dal punto di vista dinastico rappresentava un problema. Poi aveva un cugino primo, Emanuele Filiberto, comandante della Terza Armata, quello che è sepolto a Re di Puglia, che ha il monumento a Torino davanti al Teatro Regio, che era un uomo aitante, fascinoso, alto quasi 2 metri, si era sposato proprio in quell'anno con Elena d'Orléans, cioè la discendente di una delle più importanti famiglie aristocratiche piemontesi. Il ramo principale dei Savoia comincia a temere che ritardare ulteriormente il matrimonio dell'erede al trono finisca per mettere in qualche modo in pericolo la successione, che magari si sposta sui Savoia Aosta, un dibattito che nel mondo monarchico c'è ancora oggi, devono trovare una principessa adatta, solo che nel panorama politico dell'Europa del tempo non ci sono principesse che possono essere degne di sposare un futuro re d'Italia, perché non ci sono principesse austriache, non ci sono principesse tedesche, non ci sono principesse francesi, perché la Francia è diventata nel frattempo una repubblica, e quindi vanno a cercare altrove, vanno nei Balcani, un po' perché i Balcani rappresentavano un'area di espansione a cui mirava la politica estera italiana, si sognava di diventare la grande potenza dell'Adriatico, quindi avere le due sponde, un po' perché c'era anche un problema genetico di, come dire, migliorare la specie, perché Vittorio Emanuele III era figlio di 2 cugini primi ed era fisicamente al limite dell'handicap, peraltro 1,53 m. Quando è diventato re hanno dovuto abbassare l'età minima per essere arruolati nell'esercito, perché sennò, che era 1,55, sennò si aveva il re capo dell'esercito che aveva l'altezza di un riformato, e loro l'hanno abbassato a 1,53 per tutti. Era introverso, pativa la concorrenza dei cugini Aosta così aitanti e belli, e trovano una principessa invece nel pieno del vigore fisico, Elena di Montenegro. Il problema è, si tratta di vendere questa notizia, perché Elena di Montenegro, futura moglie del futuro re d'Italia, sembrava un po' una cosa non così di prima scelta. E siccome i giornalisti sono sempre disponibilissimi a rispondere ai bisogni del potere, cominciano a scrivere degli articoli sulla bellezza delle donne del Montenegro, paragonano Elena di Montenegro a Elena di Troia, salvo che Vittorio Emanuele farà parte di Menelao, che non è proprio la più bella dal punto di vista, come dire, storico. E tanti vanno nel Montenegro per fare dei servizi. Ci va anche questo Achille Beltrame, il quale comincia a disegnare paesaggi del Montenegro, costumi, uomini di quelle zone. Quando ritorna in Italia riesce a vendere questi suoi disegni alla Tribuna Illustrata, che era un periodico che veniva pubblicato a Roma. Albertini, attento conoscitore della stampa del tempo, vede questi disegni, intuisce che quella è la persona giusta. Lo fa venire a Milano e gli affida la Domenica del Corriere, cioè la copertina e la controcopertina. E inizia una collaborazione folle, perché sino al 1945, quando è morto, Beltrame ha disegnato tutte le copertine e le controcopertine dei numeri della Domenica del Corriere. 4.300, se non ricordo esattamente. Ma 4.300 quelle pubblicate, perché ne ha prodotte almeno 10 volte tanto. Cioè, lui si spostava in via Verri, la sede della Corriere della Sera era via Verri, non era via Solferino come adesso, il martedì, e discuteva col direttore il fatto più importante, tornava a casa in via Garibaldi dove abitava e disegnava. Il giorno dopo tornava in redazione, portava questi disegni, discutevano l'argomento nuovo e così avanti fino al sabato, quando si decideva quale delle varie tavole che erano state predisposte corrispondesse all'argomento più importante della settimana. Quindi ha fatto una vita sempre chiuso nel suo studio, senza quasi mai muoversi da Milano. Non si sa nulla della sua vita privata, perché probabilmente non aveva una vita privata, comunque non si è sposato. Ha fatto coincidere se stesso con i suoi disegni. E però, al di là di questa vita di isolamento, sapeva perfettamente interpretare i sentire della gente comune. Sapeva disegnare in un modo tale che la gente si identificava nelle sue immagini. Nel gennaio del 99, come ricordava lei nell'introduzione, esce il primo numero della Domenica del Corriere e ha subito un grande successo, perché la tiratura va esaurita nel giro di pochi giorni, perché comincia a diffondersi l'abitudine nei municipi e nelle parrocchie di comprare, di abbonarsi alla Domenica del Corriere e di pubblicare nelle bacheche la copertina e la controcopertina, in modo che quel messaggio venga recepito da tutti. E piano piano il numero di lettori aumenta, vedremo poi in che proporzioni. Scoppia la guerra, 1914, e Beltrame si accinge a raccontarla. Non è la prima guerra che scoppia e di cui deve occuparsi. Ce n'era già stata una nel 1911 ed era la guerra di Libia. Alla guerra di Libia aveva dedicato poche copertine, perché non era una guerra che aveva coinvolto gli italiani in numero così alto. Gli italiani che hanno partecipato alla guerra di Libia sono stati 100-120 mila uomini, quindi la partecipazione popolare era molto più modesta. E rappresenta quella guerra secondo il canone di tutte le guerre: noi siamo buoni e siamo la civiltà, loro sono cattivi e sono la vergogna. E la descrive anche in un modo molto improbabile. Per esempio, descrive in una copertina, rappresenta un gruppo di libici che si difendono dagli italiani. E mentre gli italiani sono tutti perfettamente in divisa, ordinati, eleganti, quasi col sorriso sulle labbra, questi libici vengono rappresentati con gli occhi iniettati di sangue, con i denti grignati dalla rabbia, belluini, quasi animaleschi, e con loro le donne. Ma per rappresentare le donne in modo negativo, le rappresenta con i sedi scoperti, con le gambe scosciate, come quasi delle donne di strada. Ora, la cosa più improbabile che ci sia è immaginare una donna musulmana che va in giro in topless, insomma, no? Non, è proprio contraria a quella cultura, per cui vuol dire che c'era anche una mancanza, in quel caso c'era stata anche una mancanza di conoscenza di quel mondo. Quando arriva però la Prima Guerra Mondiale, le cose sono diverse. Bisogna raccontare una guerra che coinvolge tutti. Ma l'Italia non è entrata in guerra subito. La guerra scoppia nell'agosto del 1914, l'Italia dichiara la propria neutralità e entrerà in guerra solo nel maggio del 1915. In quei 9 mesi descrive la guerra per quella che è e aderisce al sentimento delle persone. Nessuno è contento di andare in guerra. Il sentimento popolare è un sentimento, se non antimilitarista, sicuramente amilitarista, non coinvolto dalla guerra. Una delle copertine più famose è questa. Si può ingrandire per caso?
No.
Vabbè, più o meno sì. Questa rappresenta due soldati francesi che si allontanano dalla linea del fronte, fumo, fiamme, distruzione. Uno è cieco, ha perso la vista durante la guerra, l'altro, che lui regge in spalle, è storpio, ha perso la gamba, l'uso delle gambe, però ci vede. E questa è un'immagine di cos'è davvero la guerra, la sofferenza, la mutilazione, e di fronte alla sofferenza e alla mutilazione c'è però anche la solidarietà umana del cieco che si mette a spalle lo storpio e dello storpio che con i propri occhi guida il cieco per mettersi in salvo dalla guerra. Questa è realistica, la guerra è questa cosa qua, la gente che perde l'uso delle gambe, l'uso degli occhi, cadaveri rovesciati, cannoni distrutti, fumo e fiamme. Questa è la prima copertina del 1915. Soldati morti, abbandonati, cadaveri abbandonati, con la neve che li rattrappisce, alcuni che cercano, non ancora morti, sono moribondi, che fanno uno sforzo estremo per sollevarsi, altri rovesciati per terra, il colore rosso che compare dappertutto per indicare il sangue che sta uscendo. Vai pure avanti. Fare il commento giusto, poverina. Una guerra che Beltrame, pur essendo a Milano, conosce per quello che effettivamente è, perché descrive le trincee con i reticolati, quei famosi reticolati che devono essere tagliati con le pinze per poter andare avanti, e vedete che ci sono dei cadaveri appoggiati al reticolato, abbandonati, l'esplosione di vicino. Sono idee, comunicano idee di paura, di inquietudine, di morte, perché è la guerra degli altri. Poi però anche l'Italia decide di entrare in guerra con una forzatura fatta dal re che stringe un accordo, il patto di Londra, nell'aprile del 1915, che prevede l'ingresso dell'Italia in guerra entro un mese contro l'Austria e contro la Germania per ottenere Trento e Trieste, cioè terre italiane che ancora appartenevano all'impero austriaco, più varie altre compensazioni territoriali che vengono proposte. E quindi non si può più descrivere così la guerra. E guardate che capolavoro l'immagine dopo, la prima immagine che riguarda la guerra italiana. Sembra che abbiano vinto i mondiali. È l'immagine della dichiarazione di guerra. Quirinale, la piazza piena di italiani, lo sguardo che dall'alto scende verso il basso, è il potere, lo Stato, la patria, il protagonista. Non è che uno guarda sotto e poi sale su, il contrario, no? La prospettiva è studiata apposta perché si sia l'immagine di questa decisione che scende nell'entusiasmo delle folle che la accolgono. E ad annunciarlo non c'è il re, c'è la famiglia reale. Guardate la posizione di questo bambino, che è il futuro Umberto II, vestito da marinaretto, che saluta dal balcone, immediatamente comunica un'idea di dimestichezza, di familiarità, di partecipazione a quello che gli italiani hanno sempre considerato come l'ambito più sacro, che è quello della famiglia. Non è uno Stato che dà degli ordini e che con la disciplina militare li fa applicare. È la famiglia reale, che altro non è che la riproposizione delle famiglie che ognuno di noi ha, che comunica questo sforzo agitando la bandiera, totem, simbolo totemico in cui tutto il paese si riconosce. Ma è un'idea luminosa. Guardate che queste sono immagini riprese adesso da un giornale di 100 anni fa, ma la luminosità di questo cielo era evidentemente ancora più forte quando sono stati pubblicati, no? Quando sono usciti. Oggi è chiaro che si sono un po' rovinati con il tempo, però è un'immagine di festa, di partecipazione emotivamente convinta, non di paura. È tutta un'altra guerra rispetto a quella raccontata fino al giorno prima. Sul retro copertina invece di questo numero che è il numero di fine maggio, c'è una rassegna dei corpi dell'esercito italiano che parteciperanno alla guerra. Allora, in primo piano vengono messi i corpi più popolari. L'alpino, mi spiace che non si possa ingrandire perché forse non si vede tanto, comunque l'alpino è il bersagliere. No, ma non... L'alpino e il bersagliere. L'alpino e il bersagliere sono i corpi più popolari, no? Bersagliere con le piume al vento, goliardico, giovanile, offensivo, e l'alpino invece saldo sui suoi scarponi che difende i confini della patria. Quindi non si mette la fanteria. La fanteria è il corpo di gran lunga più numeroso, ma è quello anonimo, è la massa anonima. Qui invece si vuole rappresentare ciò che suscita interesse. Sapete, l'esercito è stato usato nell'Ottocento come un grande spettacolo laico. La popolazione aveva degli spettacoli, tra virgolette, di carattere religioso, scanditi dalla liturgia, le processioni, le messe solenni. L'unica forma di spettacolo laico che c'era era le parate del militare, le parate dell'esercito. C'è una pagina bellissima di Edmondo De Amicis, Nel cuore, in cui descrive la parata militare che si svolge a Torino nel genetriaco di Umberto I, il compleanno di Umberto I nel 1882. E descrive Piazza Vittorio, Piazza Castello e via Po gremite di gente, di ogni condizione sociale. Le sartine di Borgo San Paolo, le sigaraie della manifattura tabacchi, ma anche i professori dell'università e gli studenti che affollano abitualmente i caffè del centro. Poi descrive l'esercito che passa e ogni reparto è un'immagine. Prima i carabinieri. I carabinieri sono la rappresentazione del potere, dello Stato. I carabinieri non sono... il carabiniere non è un personaggio con cui nessuno di noi si mette alla pari. Carabiniere è la figura che si invoca nel momento del bisogno, se c'è una rissa, un guaio, chiamiamo i carabinieri, o che si teme nel momento della trasgressione. Speriamo che non mi facciano soffiare nel palloncino, sono passato col rosso, vediamo se c'è un carabiniere che mi ha visto. E descrive i carabinieri in questa loro imperturbabilità, con questo sguardo sempre teso in avanti, che guarda tutti senza vedere nessuno, perfettamente allineati, l'immagine dell'ordine e del potere. Poi descrivi i bersaglieri. I bersaglieri sono stati costituiti nel 1836, quando il Piemonte si avviava allo sforzo della prima guerra del Risorgimento, e quindi devono evocare un'idea di slancio, di conquista. Ecco perché giovani, il pennacchio al vento, la fanfara, il passo di corsa, un po' scomposti, danno l'idea della conquista. Poi gli alpini. Gli alpini sono stati costituiti nel 1872, dopo la conquista di Roma. Il Risorgimento è finito, non bisogna comunicare che si conquista, bisogna comunicare che si riesce a difendere ciò che si è conquistato. E allora ecco l'alpino forte, tetragono come le montagne nelle quali è nato, che resiste al vento, alle tempeste, al ghiaccio, alle temperature, all'alta montagna, in un'epoca in cui l'alta montagna non è un luogo frequentato per trekking o per lo sci come oggi, ma è un luogo lontano e inviolabile. Ecco, già negli Amici ci sono queste due figure, il alpino e il bersagliere, come figure chiave dell'esercito. Qui vengono riproposte in queste immagini. Poi guardate guardate questi due soldati che si guardano, guardate come sono le gambe, non sono statuari, sull'attente, sembrano quasi due avventori che stanno discutendo davanti ad un'osteria prima di andare a farsi un bicchiere di vino. E tutto questo perché si vuole comunicare un'idea di normalità. La guerra è straordinaria, è tutto quello che è il contrario della normalità, ma per farla digerire bisogna in qualche modo comunicarne una sua ordinaria straordinarietà, come dire. Ecco perché questa dimestichezza. C'è l'idea del dialogo, della chiacchierata. E l'altra cosa notevole sono questi due personaggi. Questo alpino è sull'attenti, ma di fronte a sé ha un generale che sembra molto di più un carismatico nonno che non un gallonato che darà ordini d'assalto. È un'immagine quasi, di un vecchio signore buono, autorevole, con i baffi, non l'autorità militare e la gerarchia. l'Alpino è sull'Atelli più per deferenza generazionale che per sudditanza al codice penale. Credo che quella dopo sia un ingrandimento, se ben ricordo. Ecco. Vedi, questo personaggio che parla all'Alpino così, con le mani tranquille, non è quello che uno ha immaginato, che è quello che viene descritto come l'ufficiale della Prima Guerra Mondiale, spesso isterico, molto spesso più insicuro e timoroso dei soldati a cui dà gli ordini, che si trincera dietro i gradi per imporre un'autorevolezza che non ha. Questo ha il carisma dell'età, il carisma dell'esperienza, il carisma della capacità, uno che ispira fiducia. Ed è di nuovo un altro messaggio che questi disegni vogliono comunicare: la fiducia in coloro che comandano. Dopodiché non si può non raccontare, non disegnare le trincee, anche perché quei soldati che sono al fronte scrivono a casa, ogni tanto vanno in licenza, raccontano che cosa succede, soprattutto perché ogni tanto, anzi molto spesso, arrivano nelle case le comunicazioni che il soldato che è partito non è più tornato. Quindi un racconto, per essere credibile, non può tacere che la guerra è anche scontro. Il problema è presentare lo scontro in un modo tale che il cittadino che la guarda non riesca proprio a identificare in quel soldato suo figlio. Allora la tecnica qual è? Non sono mai rappresentati di fronte, perché se il disegno fosse frontale, cioè ci fossero delle facce, e magari uno rischia di vedere in quella faccia una somiglianza con un proprio caro, con qualcuno. Invece sono presi di lontano, spesso sono presi alle spalle, sono presi nello slancio offensivo. I soldati italiani vincono, quindi attaccano, vanno avanti, sono quelli che retrocedono. E non c'è mai il momento della morte, non c'è mai un soldato nemico che viene ucciso. Se c'è, è diverso, è già il momento dopo, perché colpisce molto di più vedere una persona che muore piuttosto che vedere una persona già morta. Anche questo, un altro momento più realistico ancora, perché c'è il groviglio, la matassa di filo spinato, ma non c'è mai una faccia identificabile, c'è sempre lo sforzo offensivo del soldato italiano che conquista le posizioni. E poi c'è un paesaggio, vedete, la guerra è stata combattuta su due fronti diversi, sull'altopiano di Asiago e sull'Isonzo, ma il grosso dello sforzo è stato sull'Isonzo, sul fronte orientale, in Friuli in sostanza. Friuli è sassoso, il terreno della zona carsica, no? Sassosa, pochi alberi, durissima da viverci, ma talmente lontana dai paesaggi a cui si è abituati che rappresentare quella guerra lì è quasi un'astrazione. Vuol dire quasi portare in un paesaggio dove la gente non si riconosce. E questa lontananza, questa estraneità del paesaggio è funzionale all'accettazione della guerra. Quello che sarebbe difficile è accettare una guerra combattuta dove effettivamente è stata combattuta. Per esempio, sarebbe difficile accettare una guerra dove ci sono delle case distrutte. Non so se ci avete mai fatto caso, ma a me non è mai venuta in mente che la Prima Guerra Mondiale l'hanno combattuta tra le case e che ci sono stati paesi evacuati e un sacco di case distrutte. Perché ci abbiamo introiettato l'idea come se la Prima Guerra Mondiale e le trincee fossero un mondo a parte. Non ci sono mai disegni di case, meno che mai disegni di case distrutte, tranne in un caso che vedremo. Perché se si fanno vedere le case distrutte, uno nella casa distrutta vede la propria. Fa impressione una casa distrutta. Dei sassi spappolati dall'esplosione come quelli, molto meno, perché non è il nostro paesaggio, non è il nostro mondo. Altra considerazione generale ancora, prima di andare avanti. Se notate, in tutte queste immagini è scomparso un colore. Non c'è più il rosso. Da quando inizia la guerra italiana il rosso scompare dal pennello, perché il rosso ricorda il sangue, la ferita, il dolore, la morte, e quindi lo si censura come strumento di comunicazione. riprendono dalle spalle o si riprendono da sotto, ma le facce non si vedono. Sforzo offensivo, conquista, si salta la trincea, il nemico coricato sotto, presumibilmente caduto, non è quello che colpisce. Cioè, la tecnica della comunicazione è disegnare un qualcosa che ti resta in mente. Se uno guarda questa immagine, cosa gli resta in mente? Sono i soldati che fanno il salto, non quelli che sono sotto. Ecco, questo è il momento, credo, più drammatico per chi ha fatto quell'esperienza. Nel momento in cui l'ufficiale sta per dare l'ordine dell'assalto, guardando su un cronometro il momento stabilito per l'assalto. Quando i soldati devono buttarsi fuori da una trincea, sapendo che fuori dalla trincea ci sono le mitragliatrici dei nemici che li falciano. Eppure guardate, se sembra quasi che siano i giocatori che stanno aspettando di entrare nel campo per fare la partita. Qualcuno un po' ritardatario che esce dalla trincea, qualcuno che si mette a posto da scapane con le scorte di armi. Non c'è panico in questa immagine. Eppure se poi uno va a guardare la letteratura, non so, Un anno sull'altopiano di Emilio Russo, è proprio quello il momento centrale in cui i soldati sono mezzo storditi dal fatto che il giorno prima gli hanno portato grandi quantità di cordiale per stordirli un po' con l'alcol e passano tutti con l'ansia di cosa succederà loro, di quanti di loro saranno vivi dopo un quarto d'ora. Ma così è trasformato in tutt'altro. Dopodiché la maggior parte delle tavole dedicate alla guerra sono ambientate sulle montagne innevate, ma non perché le operazioni siano avvenute lì. La massa dell'operazione è venuta sul Carso, quelle sull'Isonzo, quelle dicevamo prima, ma perché la montagna permette due cose. La prima è di trasformare la guerra in una grande impresa sportiva. Qui cosa colpisce? Non il fatto che lassù siano arrivati ad ingaggiarsi con il nemico, a contatto con il nemico e scombattono. Quello che resta nella mente è la scalata, è l'impresa sportiva di riuscire a scalare questa montagna. E quindi la montagna permette in qualche modo di trasferire l'attenzione e di focalizzare l'immagine sull'eroismo sportivo che è sottintesa all'impresa piuttosto che allo scontro. Ma l'altro elemento è che la montagna permette di usare il colore bianco. Il colore bianco è rassicurante, è purezza, è verginio, non ha il dramma del colore rosso che evoca invece il sangue e la morte. È pacificatore in qualche modo. Terzo elemento: la montagna è eterna, quelle montagne lì, quella neve lì ci saranno sempre, e quindi insistere su questo elemento di permanenza, la montagna, le sue foreste, i suoi boschi, la sua neve, i suoi ghiacciai, a fronte della temporalità breve della vita che diventa ancora più breve in quel frangente, è un altro modo per stornare l'attenzione dalla fragilità del presente e trasferirla in un'atmosfera dove non si pensa che quel soldato lì che sta scalando magari 3 minuti dopo viene, riceve una pallottola in petto quando è arrivato all'obiettivo. So che ci sia una sequenza di immagini simili. Questa è una delle più spettacolari. Sembra quasi l'immagine di un circo, quelli che salgono sulla corda, il cannone che viene fatto salire con un sistema di carrucole, un grande movimento, ecco, queste sono immagini che danno un'idea di movimento, di concitazione, di concorso, di gruppo che si esibisce, ma la guerra lì non si vede, potrebbe essere un'esercitazione di truppe alpine, andrebbe bene lo stesso. Poi siamo in un'epoca in cui il mondo sta cambiando grazie alla tecnologia e allora ci si sofferma in alcune tavole sulle conquiste della tecnologia. La teleferica che riesce a far arrivare i carichi a delle altezze inimmaginabili,
il trionfo della scienza applicato al combattimento. Ma di nuovo, è un'immagine che distoglie l'attenzione dalle ragioni per cui portano le armi adesso. Siamo di nuovo in analoghe immagini. Tra l'altro, notate come queste immagini abbiano una netta prevalenza di presenza di alpini. Gli alpini sono stati nella prima guerra mondiale circa 180.000 su 5 milioni, ma sono i più rappresentati perché erano quelli che si prestavano di più alla comunicazione. Qui di nuovo il bianco. L'eternità della montagna con i suoi picchi, i suoi boschi. Questo invece di nuovo il tema delle conquiste della tecnologia. Questa è un'arma enorme, ma anche qui che cosa colpisce di un'immagine del genere? Mica l'idea di cosa succede a quelli dove cade il proiettile che sta sparando. Colpisce l'attenzione, gigantesco ammasso di metallo che la mente umana è riuscita ad assemblare e a far operare a quelle altezze. Stesso tema, conquista dell'ingegneria, per il solito bianco che rassicura e stempera la tensione. Invece il prototipo del carro armato di cui parlavamo prima. Anche qui. Non si può negare che magari ci si fa anche male in guerra, ma il soldato che si è fatto male è già così, nel lettino, con le coperte, ben rimboccate, bianche. In questo caso è un ufficiale a cui viene data una medaglia per riconoscimento del suo valore. Estremamente tranquillizzante l'idea che se ti fai male sei subito in un ospedale con il medico che ti cura, con l'autorevolezza dei medici dell'Ottocento, prima del Novecento, tutti la barba, e con la tranquillità di un luogo protetto. Oppure chi si fa male diventa narratore. Questo è un giovane ufficiale che si è fatto male alla mano. La mano è già perfettamente bendata, la benda è perfettamente bianca, non è che ci sia né del pus né del sangue che la sporca. E tutto intorno agli anziani, quelli che hanno partecipato alle guerre del Risorgimento, hanno le medaglie e c'è la trasmissione da una generazione all'altra della nuova guerra. Anche qui cosa c'è di drammatico? In uno che si è fatto male a un braccio in un parco. D'autunno, perché ci sono gli alberi un po' ingiallite, racconta a degli anziani autorevoli e solenni l'esperienza alla quale ha partecipato. Oppure se uno si fa male, riescono a portarlo giù persino da qui, sulle slitte. Posti più impervi, e qui c'è lo spettacolo sportivo di nuovo, no? La conquista sportiva e nello stesso tempo la rassicurazione. E anche se si è feriti là in alta montagna, c'è l'elisoccorso manuale che ti porta al sicuro. Se ricordate, nelle prime immagini che avevamo visto, i feriti erano aggrappati disperatamente al filo spinato perché li lasciavano lì. Poi bisogna descrivere un tipo di tutte le guerre, che il nemico è vigliacco, è pauroso ed è perfido. Questa è un'immagine assolutamente improbabile dei soldati italiani, crocerossini, che vanno a recuperare degli austriaci feriti e che mentre vanno a recuperare gli austriaci feriti vengono colpiti dagli austriaci. Austriaci perfidi che sparano sugli italiani che hanno la protezione della fascia della Croce Rossa, che colpiscono il cappellano militare, cioè la figura più sacra per l'Italia del tempo, e che fanno tutto questo mentre gli italiani stanno soccorrendo i loro compagni. Quindi l'eroismo buono dell'italiano, la perfidia dell'austriaco.
Eppure sono vigliacchi, si arrendono in massa, escono dalla trincea con le mani in alto. E qui anche cosa colpisce? Questo con le mani in alto è questo. La solennità dell'italiano che vince a gambe larghe dall'alto, la debolezza dell'austriaco che si arrende in basso. Poi siamo italiani, per cui suoniamo anche la chitarra. Qui c'è l'allegria e anche il dileggio. I soldati austriaci incolonnati che vengono portati in prigionia da un soldato italiano che suona la chitarra strimpella. Fa sorridere questa immagine. Cosa c'è di meglio per allontanarsi dalla paura della guerra? E poi queste due, possiamo poi concludere con queste due, perché poi ce ne sono altre, ma sono un po' ripetute. Sono, ma forse c'è quella di Cesare Battisti dopo, ancora due singole. Ah, queste sono due immagini che sono un capolavoro. Questa è, se ricordo bene, del 26 agosto, insomma l'ultima settimana di agosto del 1916. Gli italiani entrano in Gorizia. La conquista di Gorizia è stata l'unico successo della guerra italiana prima di Vittorio Veneto e dell'epilogo. Ed entra in una città che è bombardata, incendiata, piena di calcinacci, di detriti, che sente il peso della guerra che l'ha coinvolta. Ultima settimana di agosto 1916. Quella dopo, una settimana dopo, la prima settimana di settembre, Vittorio Emanuele III entra a Gorizia liberata. Memorizzate questa. E questo è Gorizia una settimana dopo, completamente ripulita, hanno anche dato bianco alle case, gli alberi che prima non si vedevano, una città rinata. Però provate a immaginare la reazione di un'opinione pubblica che ha visto per una settimana quella Gorizia là, la settimana dopo avere questa. Questa è l'idea della liberazione di ciò che rappresenta la presenza italiana, l'ordine, la pulizia, perché poi rappresentare l'ordine e la pulizia vuol dire rappresentare la rassicurazione. Uno è rassicurato in un ambiente ordinato, mentre nel disordine c'è un po' il panico. Forse le altre due sono ancora Battisti e non mi ricordo, ci sono loro. Sì. Ci sono solo due tavole dedicate a dei singoli. Una è questa dedicata a Cesare Battisti, l'altra è dedicata a Enrico Toti. Allora, Cesare Battisti era un trentino diventato deputato del Parlamento di Vienna. Quando scoppia la guerra, entra volontario nelle truppe italiane e diventa ufficiale degli Alpini. Viene arrestato e impiccato perché traditore, perché è un parlamentare del governo austriaco che combatte contro l'Austria. Era un trentino, quindi irredentista, eccetera, eccetera. L'impiccagione di Battisti viene trasformata in un martirio da questa immagine. Intanto guardate. L'occhio viene colpito ovviamente dal bianco, dalla camicia di Battisti, lui il protagonista, no? Il centro focale del disegno è questo. Una bella testa alta, sicura, una faccia giovane, aveva quasi 50 anni, ma comunque una faccia giovane lo stesso, un portamento che non ha nessun elemento di paura e neanche nessun elemento di arroganza. È uno consapevole di dare la vita per un ideale giusto. E di fronte a quest'uomo gli austriaci esprimono il rispetto, tutto l'esercito schierato e addirittura il boia col frac. Immaginate uno che tira il collo a un altro che si mette il farfallino e il frac, o la bombetta di su sulla testa, il pastrano. Tutto l'esercito schierato dentro il castello del Buon Castiglio di Trento, l'eleganza del boia. E questa immagine di sacrificio maschio, sicuro, consapevole, forte, e così nasce la figura di Cesare Battisti come eroe nazionale. Come sia morto non si sa, perché le morti, quel tipo di morte avviene sempre nell'anonimato, ma al pubblico italiano viene trasmessa questa immagine, e viene trasmessa in diretta. Non è che ci fossero notizie che era morto così, perché era morto a Trento, che era occupata dagli austriaci, quindi sapeva che era stato condannato a morte, che l'esecuzione era stata
La sentenza era stata eseguita, ma certamente non come era morto. Ma lo si è voluto far morire in questo modo perché si associasse alla sua idea l'idea del martirio e della consapevolezza. Quindi non la morte anonima, silenziosa, il corpo abbandonato nelle forre o nei crepacci, ma questa morte piena di dignità di fronte a un esercito schierato. E l'altra, che ha animato i manuali scolastici del ventennio, ma ancora quelli della scuola elementare degli anni 50, è Enrico Toti, che va all'assalto con la stampella e scaglia la stampella contro il nemico. Allora, questo Enrico Toti era un personaggio storico, non è un personaggio inventato, era un romano ferroviere con una grande passione per la bicicletta, che però in quell'epoca era una cosa assolutamente nuova. Durante un servizio come ferroviere stava collegando due vagoni, insomma è rimasto impigliato la gamba sul binario, che hanno dovuto amputare la gamba all'altezza del ginocchio e quindi ha dovuto giovarsi di una piccola protesi di legno. Con questa protesi di legno, in bicicletta, sulle strade del tempo, è andato sino in Norvegia. Quindi era un personaggio particolare, ma era una notizia data dai giornali prima della prima guerra mondiale, quindi era un personaggio così particolarmente estroso. Dopodiché aveva tentato di andare alle foci alle sorgenti del Nilo, sempre in bicicletta, si era imbarcato per l'Egitto, di lì aveva cominciato a risalire il Nilo. Dopodiché, quando scoppia la guerra, vuole a tutti i costi andare volontario e nessuno vuole prenderlo nell'esercito, ovviamente, perché ha una gamba sola. Alla fine riesce a contattare, perché si è trasferito dalle parti del fronte, riesce a contattare nelle retrovie del fronte il Emanuele Filiberto, comandante della Terza Armata, quello che dicevo prima di Re di Puglia, e questo, che era un personaggio un po' sopra le righe anche lui, decide di arruolarlo in un reggimento di bersaglieri in bicicletta che opera nella zona di Monfalcone. Questo reggimento viene mandato in linea, vedete che si vede Monfalcone evocato dal fatto che c'è il mare sullo sfondo, viene lanciato all'assalto e chiaramente dopo 10 secondi che l'assalto è iniziato Enrico Toti cade, viene ucciso, perché cadevano quelli che correvano velocissimi, figuriamoci uno che aveva la stampella, non poteva neanche correre chinato. Però la rappresentazione è questa. Allora, come sia morto Toti non si sa, cioè è morto, immagino colpito da una pallottola, steso. Ma questa, la Domenica del Corriere inventa questo personaggio e lo fa morire con l'eroismo di colui che lancia contro il nemico l'unico oggetto contundente che ha, ormai già colpito, non si sa come, prima di cadere morto, riesce a lanciare la stampella contro il nemico. Sarà ripresa questa immagine esasperata dalla propaganda fascista, perché è l'idea di eroe che il fascismo propone. Anonimo, silenzioso, che per la patria dà tutto, anche nelle condizioni più disperate. Sono le uniche due immagini di un soggetto, ma guardate che fortuna hanno avuto, visto che la storia di Battisti è stata raccontata da quell'immagine e quella di Enrico Toti da quest'altra. Per chiudere, un dato, per capire l'importanza che ha avuto la Domenica del Corriere. Nel 1914, quando la guerra scoppia, vendeva 84.000 copie. Nel 1918 è arrivata a 1.800.000 copie. Vuol dire che è nata l'opinione pubblica. La gente ha avuto bisogno da quel momento di avere strumenti per sapere cosa accadeva. E li ha avuti attraverso quello che era il telegiornale di oggi. Il telegiornale cos'è? Una serie di immagini. Non è tanto ciò che viene detto che rimane nella testa. È ciò che viene detto in abbinamento all'immagine che comunica quel discorso. Lì non ci sono, ci sono delle diascalie che non sono molto significative, ma quello che rimane nella testa degli italiani è la sequenza di quelle tavole e controtavole, copertine e controcopertine, che nel corso dei 3 anni e mezzo di guerra gli hanno raccontato una guerra rassicurante, una guerra dove non ci sono le violenze e il sangue, una guerra di vittoria, una guerra di atti sublimi, una guerra combattuta tra gli eroismi dell'alta montagna e la spettacolarità di un ambiente innevato. Grazie.
Allora, io ho una considerazione che può sembrare banalissima, però mi è sembrato, guardando le date, che anche il re
si è illustrato, rappresentato in modo da annullare l'effetto della bassa statura, o mi sbaglio?
Beh, certo, ma anche Sarkozy si fa fotografare sulla punta dei piedi.
Infatti, poi una domanda.
È solo Brunetta che non
solo
si riesce.
Solo Brunetta non si riesce. la celebrazione della vittoria, no? Io ho in mente l'ultima tavola di Achille Beltrame, non so, possiamo anche farla vedere.
Vuole,
una vittoria monumentale, no? Prova un po' a vedere se riusciamo a proiettarla. Cioè, molto significativa secondo me.
Questa è un'immagine dei soldati che scrivono le lettere a casa.
Beh, questa, ecco,
questa è l'immagine della vittoria, quell'immagine di vittoria
popolana, dopo diciamo
Vittorio
così.
Veneto. Cioè, beh, intanto la vittoria è, e la patria sono sempre al femminile. Il femminile è sempre, è una mamma, non si capisce come fa a essere già mamma, perché sono sempre delle immagini di donne molto giovani, molto, molto belle, ma di una bellezza molto modesta, insomma, non esibita o provocatoria, e soprattutto giovinezza. Lo sventolio, la bandiera che ondeggia, la gonna che ondeggia, danno l'idea così quasi di, sperosa, di gogliardia. No? E poi, vabbè, i profili evocano Trento e Trieste. Questa è questa che dicevi?
E questa?
No, quella dopo. C'è quella dopo, allora.
Quella dopo, forse sì.
Vabbè, queste sono immagini che ricordano le solennità, la solennizzazione delle vittorie.
No,
non c'era.
Vabbè. Comunque, il monumento alla vittoria, diciamo così, questa, ecco, questo mi fa venire in mente proprio la celebrazione monumentale, no, della vittoria, e mi ricorda la propaganda fascista. Quindi volevo chiederti questo, anche alla luce del tuo ultimo libro, 8 settembre, l'Italia del silenzio, una storia del paese che non ha fatto i conti col proprio passato, come si è comportato Beltrame nei confronti dell'8 settembre e del fascismo, visto che lui è stato l'illustratore fino al 45?
No? Sì, ma allora, rispetto al fascismo si è comportato come uno che corrispondeva al punto di vista degli italiani durante il ventennio, che hanno sostanzialmente, figli di quell'educazione, aderito al ventennio. Ma lo ha fatto con delle immagini che continuavano però a corrispondere, cioè gli italiani sono un popolo che ha tendenzialmente il senso della misura. Il fascismo aveva cercato di colpire l'immaginario col gerarca che saltava nel cerchio di fuoco. Erano immagini che c'entravano poco con la cultura contadina, perché l'Italia era fondamentalmente un paese contadino, no? La cultura contadina è una cultura fatta di conservazione, di ripetizione, di semplicità, di misura, non di stravaganze. Beltrame ha cercato nel ventennio, però insomma, magari sarà un prossimo libro, non lo so, di coniugare le due cose, cioè di presentare le vittorie del ventennio, non so, la sconfitta della malaria nell'Agropontino, oppure la costruzione delle colonie per i bambini, cioè tutti gli elementi del fascismo che hanno in qualche modo modernizzato l'Italia, perché non è che il fascismo sia stato, cioè è banale dirlo, ma non ci sono fenomeni storici soltanto negativi. Cioè in un periodo storico di 20 anni, ma questo vale per il fascismo, vale per la Germania nazista, vale per l'Unione Sovietica di Stalin, cioè oggi di Stalin si dice, si può pensare e dire tutto è peggio di tutto, no? Per i crimini che ha commesso, per la genere, per la quantità di persone che ha ucciso e quant'altro. Però a Gori, in Georgia, dove c'è la casa natale di Stalin, che era una piccola isba contadina, attorno al quale il comunismo ha costruito un enorme tempio neoclassico per solennizzarlo, c'è una scritta enorme di Churchill, che sicuramente non era comunista né amico di Stalin, e dice: di quest'uomo si potrà dire tutto e il contrario di tutto, ma non si potrà dimenticare che ha preso la Russia con l'aratro e l'ha lasciata con la bomba atomica. Cioè, in quei 20 anni la Russia, che era un paese che andava con l'aratro, si è trasformata in una grande potenza industriale. E questo è un aspetto di quella storia. L'altro aspetto sono i crimini che sono stati commessi per rendere possibile quel passaggio, e questo è tutto un altro. C'è un conto è il giudizio morale sui personaggi, un conto è la considerazione di cosa è accaduto. Allora, il fascismo, che è stato al potere per tanti anni, ha anche fatto tante cose che conquistavano l'opinione pubblica. L'idea banale che con Mussolini i treni arrivavano in orario, io non so se sia vero o meno, però è una cosa che tutti gli anziani dicevano. L'idea che lo stipendio ti arrivava esattamente il giorno in cui ti era dovuto, è una cosa che gli anziani dicevano. L'idea delle colonie per bambini, l'idea delle bonifiche, l'urbanistica. Guardate che c'è, se tu, voi guardate in quante parti d'Italia ci sono delle costruzioni fatte nel ventennio. C'è stato un investimento enorme nei lavori pubblici in quel periodo. Poi uno può dire che erano costruzioni monumentali, che il razionalismo fascista era un'architettura fatta apposta per esaltare l'individuo e l'impero, tutto quel che vogliamo. Però sono tutti aspetti, come dire, più accettati dall'opinione pubblica, e per questo sono quelli che Beltrame riprendeva. Non era uno che riprendeva l'impero, i gagliardetti, gli orbace, tutta la retorica e la mitologia del regime. Coglieva quegli aspetti che erano più facilmente condivisibili. E poi, va bene, nel ventennio si insisteva molto su un altro aspetto, sull'aereo, perché comunque gli aerei nel ventennio hanno rappresentato l'idea del progresso, del nuovo, della tecnologia avanzante, dell'ardimento, della conquista dello spazio. Cioè, mi ha sempre colpito un dato familiare. Ma mio padre era nato nel 1910 a Coazzi, in Valsangone, aveva fatto la terza elementare, aveva una biblioteca di 4-5 libri, non di più, due dei quali erano dei manuali per l'aviatori, che aveva comprato evidentemente nella illusione che attraverso lo studio di quel libro avrebbe potuto diventare un pilota d'aereo. E mi ha sempre colpito perché era indicativo di che cosa in quell'epoca l'aviazione ha voluto dire. Ecco perché Beltrame lo riporta così spesso. Invece l'8 settembre non disegna nulla, come non disegna nulla di Caporetto. Caporetto non esiste nella tavola del Domenica del Corriere, perché le sconfitte non si raccontano, certo, si omettono, no? Si censurano.
Va bene, possiamo sentire se ci sono domande dal pubblico. Sì. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Prego.
Beltrame comunque è un ottimo psicologo, perché comunque, cioè, adesso ci sono questi studi per riuscire a capire come prendere l'attenzione da parte delle persone. Cioè, lui, avendo pur fatto una scuola di tipo artistico, aveva notevoli capacità da questo punto di vista. Sì.
Ma lui, dal punto di vista della scuola, ha imparato una tecnica sopraffina, perché dato questi disegni bisogna anche tener conto che venivano fatti nello spazio di 2-3 ore, non è che ci lavorasse su dei mesi, no? E era abilissimo, per esempio, nel cogliere il movimento, bravissimo nel disegnare le persone che cadono. C'era Dino Buzzati, l'autore del Deserto dei Tartari, è stato per tanti anni giornalista al Corriere della Sera. Quando Achille Beltrame è morto, ha scritto lui l'articolo di necrologio in 2 o 3 colonne, e dice: io ho avuto per anni sulla tavola, sulla mia scrivania al Domenica del Corriere, una tavola di Beltrame che rappresentava un'auto che cadeva in una scarpata con i corpi dei suoi dei suoi passeggeri che precipitavano nel vuoto. Dice: l'ho avuta per 5-6 anni davanti agli occhi, e per 5-6 anni ho sempre visto quei corpi che continuavano a cadere. Cioè, dava questo senso del movimento, e questa era tecnica. Dopodiché, l'intercettare il gusto delle persone, questa era psicologia, era intuizione, era, come dire, un dono naturale. Ma anche oggi, guardi, è vero che ci sono tanti studi, ci sono i sondaggi che ti insegnano quali sono le parole chiave da usare, quelle che fanno paura, quelle che fanno consenso. Dopodiché, il metterle insieme e il dirle è una dote che alcuni hanno e altri non hanno, e oggi sta diventando una dote essenziale però nella politica, perché una volta tra il politico e la gente c'era la mediazione dei partiti, perché c'era una comunicazione molto più soffice, molto più cartacea, molto più lenta. Oggi con lo schermo televisivo c'è una comunicazione diretta, devi tanto avere la faccia che ispira fiducia ed essere telegenico. Cioè, non vuol dire essere bello, vuol dire avere una faccia che dal punto di vista televisivo si presta. E poi devi sapere comunicare fiducia con quello che dici, ottimismo, allegria. Come si faccia? Non lo so. Certo, si può studiare quali sono le parole giuste. Poi una volta che sai quali sono le parole giuste, è un po' come cantare, ti possono insegnare tutto quello che vuoi, però la voce o ce l'hai o non ce l'hai, e a disegnare ti possono insegnare tutte le tecniche, ma o ti viene o non ti viene, no? E così è la comunicazione. Ecco, Beltrame era effettivamente quel signor tutti che intendeva Albertini quando l'ha scelto.
Altre domande? Sì, prego.
Due considerazioni. Non so se ci sono studi sulla scuola durante la Prima Guerra Mondiale, perché io ho sfogliato in questi giorni dei registri e c'era una popolazione grandissima di bambini che andavano a scuola nelle nostre città, e la guerra era lontana. Un'altra considerazione è che io, quando ero giovane, nel mio paese ho conosciuto molti cavalieri di Vittorio Veneto, e alcuni sono rimasti mutilati, uno lo chiamavano mutilato, ma loro parlavano sempre bene della Prima Guerra Mondiale, anche se avevano avuto delle ferite permanenti, quindi non erano lontani da quello che veniva rappresentato lì da un disegnatore che da Milano parlava della guerra, perché proprio chi ha combattuto era contento anche se è rimasto mutilato per tutta la vita.
Sì, questo è vero, però è vero per una ragione. Quando un conto è la storia, un conto è la memoria, cioè un conto è ciò che ognuno di noi vive e un conto è ciò che ognuno di noi ricorda. Nella memoria, cioè nella rielaborazione delle esperienze che abbiamo fatto, scattano degli elementi di assoluzione o di esaltazione. Voglio dire, uno che ha fatto la guerra, che ha sofferto per tre anni, poi arriva a casa e racconta che l'hanno preso per il fondello, che l'hanno mandato all'assalto per niente, che ha fatto tutto quello soltanto per far aumentare di grado il suo comandante. Cioè c'è una rielaborazione che invece vuole trovare nell'eroismo, nella dignità, nell'onore, un elemento di risarcimento per tutte le sofferenze che ha subito. Tra l'altro tutte queste rielaborazioni sono avvenute in un ventennio che ha usato la Prima Guerra Mondiale, portandola oltre ogni limite di esasperazione retorica, ma che ha fatto diventare quell'esperienza storica l'ambito identitario dell'Italia fascista. Nei vent'anni del fascismo c'erano continuamente raduni di reduci. È chiaro che chi aveva combattuto aveva l'orgoglio di sentirsi reduce. Ma guarda che capita in modo, in un contesto assolutamente diverso, ma fino a un po' di anni fa c'era il servizio di leva obbligatorio. Tutti quelli che hanno fatto il servizio di leva, quando erano sotto leva, abbiamo bestemmiato, pensato che perdevamo del tempo, che eravamo comandati degli imbecilli, che era tutto inutile e che avevamo sempre tutti giurato che non avremmo mai più messo una divisa militare. Dopodiché, quanti sono gli iscritti all'Associazione Nazionale Alpini? E sono tutti quelli che quando erano sotto hanno bestemmiato contro, ma poi torni a casa, ti fai di quell'esperienza un elemento identitario, la scuola. Quanto abbiamo sofferto per l'interrogazione di latino, il compito in classe di matematica, eppure non l'anno dopo, due anni dopo, magari 10-15 anni dopo diventa una rielaborazione positiva, intanto perché ti ricorda la giovinezza e quindi questo già di per sé stesso ti rassicura, e poi perché mano a mano che ti allontani dai periodi, da un avvenimento, gli avvenimenti migliorano, no? Le parti più... ognuno di noi tende a dimenticare le cose brutte, se no diventi un depresso, ma non perché abbiamo fatto la guerra, ma in qualsiasi esperienza della nostra vita, no? Ci sono delle pagine che uno dimentica e delle altre che uno ricorda più volentieri, e poi c'è il fatto che ognuno di noi si racconta e raccontandosi ti ridisegni in un modo un po' diverso dalla realtà. So, io ho due figli di 22 e 24 anni, ma quando gli racconto di cosa facevo alla loro età, e la abbellisco molto, non mi racconto mica cosa facevano, ne fanno già abbastanza da soli, senza bisogno che gli dia anche i cattivi esempi. E questo racconto finisce per diventare però parte della forza di raccontare le cose. Alla fine, come dire, ci credi che siano andate proprio così, no? Infatti uno dei grandi errori che ha fatto la sinistra socialista e poi comunista allora, dopo la guerra, è stato di aver fatto il processo alla guerra e di aver raccontato che la guerra era stata soltanto un inutile macello, perché era vero che era stato un inutile macello, ma di fronte al socialista che ti dice che è stato un inutile macello e il fascista che ti dice che è stata una grande prova di eroismo, a chi dai ragione? Come dire, ci sono stati proprio dei meccanismi psicologici che, su cui Mussolini, che aveva delle grandi intuizioni da quel punto di vista, ha saputo costruire il suo regime con tutte le conseguenze che poi ci sono state per il paese.
Prego.
Io ho mai avuto la fortuna di parlare con qualche reduce di Veneto, no? Ha detto che quella guerra, che non male, l'abbiamo vinta. Perché ho parlato con molti reduci alla seconda guerra mondiale e lì si sentiva l'amarezza. Ma perché questi tornavano a casa e più delle volte non venivano considerati? Non c'era il cappadello attorno che stava ad ascoltarli e quelli che arrivavano avanti.
Certo.
Cioè, tanti sono dovuti vergognare di, per non male, aver rischiato la vita in una guerra che poi era stata persa malamente. E quindi io posso immaginare che uno che ha anche rischiato la vita sia stato mutilato in una guerra, ma alla fine hai vinto e poi prendi quello che c'è di buono. Perché in qualche modo siamo gratificati da una vittoria, che invece i loro figli non hanno avuto quella fortuna.
Certo.
Ci sono altre domande? Altrimenti ringraziamo il professor Oliva per essere intervenuto e aver accettato il nostro invito. Ringraziamo anche voi. Grazie e buonasera.
Grazie.
Ci sono alcune copie del libro che possiamo mettere qui. No.
Sì, ma anche chiedere.
Lo conosci tu, no?
Ah, è un assassino.